uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day from Venice Film Festival.
The Soup of the Day, 70, non riesco ancora a dire, 78esima mostra d'arte cinematografica di Venezia, giornata importantissima per la nostra Angela Prudenzi e per tutti coloro che sono dei fan delle premiazioni, perché oggi c'è un evento importante, sì, organizzato proprio dalla
premiazioni parallele, come le madri di
Almodóvar. Perché oggi è la giornata degli WICA, Women in Cinema Awards. Premiazione che si terrà alle 18. Vogliamo anticipare qualcosa? Si può fare?
Ma certo che si può fare. Beh, premiate eccellenti, prima fra tutti Alberta Ferretti, alla quale insomma, è stato riconosciuto come dire, il merito di essere non solo una delle più grandi stiliste mondiali, ma anche il fatto di essere un esempio, perché è una donna imprenditrice che si è fatta da sola, partendo da un paesino delle Marche e costruendo un impero e dimostrando a tutte le donne che, avendo un obiettivo, lei da piccola, come tutti gli stilisti credo comunque, sognava di poter vestire un giorno altre donne, c'è riuscita, e quindi insomma. Poi il premio alla regia internazionale va a Yasmin Lasbanic, che è insomma un regista che amiamo tutti, ha raccontato i conflitti dei Balcani come nessun'altra. Virginie Efira, attrice meravigliosa, insomma io sai che l'amo, tu hai appena visto un film con lei e ti sei, ecco, esattamente
ho visto Madeleine Collins, è uno dei film delle giornate degli autori dove lei è una protagonista straordinaria in una vita così doppia, diciamo, si sdoppia,
si sdoppia. Poi viene consegnato anche un premio alla giovanissima Alice Filippi, che è la regista di Sul più bello, premio che non dà WICA, era la regista che non dà WICA, ma lo dà il Festival di Cinema Italiano che si svolge a Toronto e che ieri ha festeggiato 10 anni qua. Abbiamo peraltro intervistati i nostri ospiti, quindi potete sentire che bel lavoro fanno di promozione del cinema italiano a Toronto. E lei ha vinto il premio del pubblico e il premio della regia all'ultima edizione, purtroppo edizione che, come sappiamo, insomma, non ha potuto svolgersi di persona, e quindi accogliamo questa giovanissima e le diamo un premio insomma che è giusto, come dire, ci sono anche le generazioni future, esatto. Poi non potevamo dimenticare la situazione delle donne afghane a ritirare il premio arriverà di persona l'attivista Zahra Hamadi, che è una delle voci più intense della, come dire, contro della resistenza, ecco, afghana in questo momento, è dovuta fuggire e abita qua a Venezia perché il fratello da molti anni era in Italia, e quindi insomma l'avremo nostra ospite, sarà un momento toccante sicuramente. E poi non presente ma ha mandato un messaggio video Sharbanu Sadat, che è invece una regista che a soli 20 anni ha vinto il premio della Kenzen, insomma è stata una vera rivelazione. E poi Marta Donzelli, che è presidente del Centro Sperimentale Cinematografia, produttrice di successo che non ha mai smesso di promuovere il cinema delle donne, insomma Nicchiarelli e Madante per fare due nomi. Nadia Terranova, scrittrice delle ultime generazioni, amatissima, tradotta in molte lingue del mondo. E poi, siccome è vero che siamo un premio per le donne, ma siamo un premio inclusivo perché di discriminazioni ne sappiamo qualcosa, il premio per il giornalismo va a un critico, va a un uomo, a Silvio Danese, che è storico storico, critico del cinema, segue la mostra da anni, una penna particolarmente eccellente del nostro panorama critico, ha scritto però recentemente un romanzo che si intitola Intervista alla sposa, edito dalla Nave di Teseo, e è il racconto sofferto, anche una lunga intervista sofferta, a una donna che ha subito violenza da parte del marito per tutta la vita, quindi ci sembrava giusto premiarlo. Ecco.
Stiamo parlando di Women in Cinema Awards, la premiazione c'è questa sera alle 18 all'Hotel Excelsior.
Spazio Ente dello Spettacolo.
Spazio Ente dello Spettacolo, premio che nasce dalla così la mente imprenditore vulcanica, vorrei dire, di Angela Prudenzi insieme a Claudia Conte e a Cristina Scognamillo, sì. Dove votano giornaliste di cinema.
Stefania Olivi, Fulvia Caprini, Prara, Alessandra De Luca,
insomma nomi importanti,
il nome importante del giornalismo italiano.
Questo è The Soup of the Day dalla 78esima mostra del cinema di Venezia, fra poco
la nostra Chiara Nicoletti
Chiara Nicoletti fa parte
anche vinto, che è stata premiata, ecco, quindi insomma ricordiamola
Nicoletti, che chissà
che se ne sa della Nicoletti,
speriamo presto di saperlo. Ci ascoltiamo la canzone e torniamo fra poco per parlare di questa giornata alla Mostra del Cinema. Fred Film Radio dalla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Parliamo insieme a Silvia Iop, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Di uno dei insomma non solo uno spazio, ma cominciamo a parlare dello spazio, che è uno spazio che esiste ormai da qualche anno, che cresce ogni anno di più e che quest'anno veramente insomma si è espanso in maniera
vertiginosa,
direi il doppio dell'anno scorso, no?
Sì.
Parliamo di quello spazio di Isola Edipo, in collaborazione con le Giornate degli Autori, alla Riva di Corinto si chiama, un posto meraviglioso dove bisogna andare a bere un aperitivo se venite alla Mostra del Cinema, che quest'anno poi ci sono anche varie cose da mangiare, spettacoli, eventi, raccontaci un po', cioè, quando questa cosa è nata? Parecchi anni fa, credo su una tua idea.
Un'idea mia di Silvio Righetti e di Enrico Vianello, che sono i miei compagni di viaggio a bordo dell'Edipo Re, che è questa sorta di satellite di legno che approda sulle rive per dare vita a nuovi luoghi.
Ecco, e pensavi allora che avrebbe avuto il successo che ha avuto?
Guarda, questo non te lo so dire, nel senso che ho un po' imparato che più che avere, come dire, l'obiettivo chiaro, l'importante è che sia chiaro il desiderio. Nel momento in cui il desiderio è chiaro e riesci a non rinunciare a quella compattezza di sensazione, a un certo punto arrivi in un luogo e quel luogo è sicuramente bello. Per cui dopo ormai 6 anni, direi, contando un anno zero, che è stato l'anno, diciamo, dove tendenzialmente c'era solo questa imbarcazione che è l'Edipo Re, che aveva approntato una serie di spazi di bevuta e cicchetto, come si dice qua a Venezia, abbiamo cominciato a decollare un po' alla volta, e l'idea era di, in un'epoca di spazi, dare vita a nuovi luoghi. E questi ultimi 2 anni in cui siamo stati tutti a livello mondiale invasi, abbiamo avuto le vite invase da questa dramma della pandemia, la necessità di un luogo è stata ancora più evidente, e quindi è per la soddisfazione che in qualche modo sento, e lo dico con dolcezza, che siamo stati un avamposto in questi anni, no? Nel senso che i festival del cinema sono momenti di fruizione di altissima qualità cinematografica, e non sempre, per una somma di ragioni, anche di difficoltà di gestione, hanno una costellazione di situazioni che ti consentano poi di raccogliere, no, quello che hai visto. E raccogliere quel che hai visto può voler dire anche depensare guardando un orizzonte che ti nutre, può voler dire chiacchierare con qualcuno bevendo un vino buono che il giorno dopo non ti fa male alla testa, o mangiando qualcosa che magari viene da un orto anziché venire da un sacchetto confezionato, no?
Non avrei mai detto che sono passati 6 anni, pensavo 3, io questo tanto per dirti come vola tempo, non ce ne rendiamo conto.
Esatto. D'altra parte siamo al Festival del Leone Alato, per cui non possiamo che volare pure noi.
Diciamo che il discorso degli spazi negli anni adesso è molto migliorato, però negli anni qui a Venezia è sempre stato uno dei punti critici, no? Si è sempre detto impossibile trovare un posto dove si sta bene, si mangia bene, così l'attitude delle persone del Lido a volte un pochino così criticato,
sofferente.
Che sembra che veramente che diamo fastidio molte
volte. Infatti guarda, questa cosa che dici, questo fastidio in realtà è un sentimento fisiologico rispetto a un contesto urbano come il Lido e Venezia, che vivono di situazioni esterne in qualche modo che gli si, come dire, appoggiano su. E quello su cui in questi anni abbiamo lavorato è stato proprio questo, tanto che quando ti dico che abbiamo tentato di dar vita a dei luoghi anziché a degli spazi, è proprio perché per poterti incontrare hai bisogno di un'intersezione, un'offerta che è un'intersezione di elementi, per cui da noi appunto, come dicevi tu poco fa, puoi mangiare bene delle cose buone, stare in un posto comodo circondato da paesaggio incredibile perché è lo sguardo sul tramonto
e parlare dei film che abbiamo visto, che poi è anche la cosa che ci piace fare.
E insieme a questo abbiamo una programmazione fittissima di incontri che si sviluppano sia sull'area di Isole d'Ipo, sia, come accennavi in apertura, dentro la Sala Laguna, che è questo nuovo spazio di proiezione che abbiamo inaugurato da quest'anno con le giornate degli autori, come nuovo luogo dove proiettare cinema, tanto che le notti veneziane sono, diciamo, l'appuntamento main di questo spazio off dedicato al cinema d'autore italiano, e nel corso della giornata ci sono moltissimi appuntamenti che mescolano cinema, arti e dibattiti.
Quando abbiamo già parlato più volte nei nostri appuntamenti quotidiani, la Sala Laguna è stata dedicata a Valentina Pedicini, amica di Fred che abbiamo intervistato tante volte. Insomma, adesso non voglio parlare tanto di Valentina perché poi alla fine ci si commuove sempre, però quel momento lì è stato un momento molto forte, molto, sì, forte ed emozionante.
Rispetto a questo mi piace anche nominare questa cosa, che proprio grazie a Valentina si è creato anche una, per quanto è come se fossimo un po' ossessionati dalla questione dell'incontro, ma è importante nel senso che Valentina ha unito tutto il festival, no? Quest'anno siamo stati insieme, giornate degli autori, Isole d'Ipo, voi, la settimana della critica, quindi insomma è come se un po' alla volta si attivassero anche attorno a dei dolori la capacità finalmente di ricontestualizzare uno sguardo condiviso.
Siete stati molto bravi a ristrutturare questa sala che è stata chiusa un sacco di anni, no? E che continua la sua attività anche durante l'anno, vero?
Assolutamente, nel senso che l'idea era proprio quella, in realtà, di ridare vita a uno spazio polifunzionale, nel senso che sia cinema ma che sia anche luogo di incontro, perché comunque bisogna considerare che quello è uno spazio che in qualche modo abbiamo restituito al Lido insieme anche alla parrocchia Sant'Antonio, alle spalle della quale sorge la sala, e quindi sarà un luogo che nel corso di tutto l'anno incontrerà i ragazzini di Venezia e insieme a Rete Cinema in Laguna, una programmazione legata sempre a cinema che promuoviamo insieme a Isole d'Ipo, e poi ogni anno la programmazione condivisa tra noi e le giornate degli autori.
Ma qual è l'attività di Isole d'Ipo durante l'anno, appunto? Visto che
durante l'anno
di
Isole d'Ipo è Edipo Re, quindi è un'impresa sociale che sviluppa itinerari di valorizzazione del territorio nella Laguna di Venezia per spostare lo sguardo sulla città e riqualificare un discorso sulla città. Quindi noi lavoriamo con cooperative sociali, reinserimento lavorativo e appunto itinerari esperienziali, e poi coinvolgiamo nell'arco dell'anno scrittori, musicisti, registi per riattivare proprio un discorso culturale sulla città, quindi produzione culturale e inclusione
quindi
sociale.
Quindi ti impegna tutto l'anno?
Mi impegna tutto l'anno, dopodiché chiaramente il cuore dell'inverno, che per tanti è il freddo per stare in casa, per me diventa l'unico momento in cui posso provare a fuggire a qualche parte, ma in questi ultimi anni la fuga è stata più interiore che ecco.
Vabbè, grazie moltissimo a Silvia Iop, purtroppo i tempi sono talmente serrati che c'è già qualcuno che deve prendere il nostro posto.
Il bello degli spazi di incontro è questo, perché sono felice, come dire, di essere stata ospite di vostra e di dare il posto adesso a chi arriva.
Comunque il tuo ruolo comunque è anche molto cresciuto dal punto di vista artistico.
Sì, sono contenta di questo, nel senso che la direzione artistica, che è partita da Isole d'Ipo, appunto da un atollo che galleggiava arrivando ad una riva, adesso è diventata un'avventura più, insomma, articolata, e che con Gaia Furrer abbiamo selezionato questi film delle notti veneziane che ci stanno dando grandi soddisfazioni.
Molto bene. Grazie Silvia Iop, co-direttrice artistica delle notti veneziane, e anche così la colonna dietro Isole d'Ipo, che, di cui vi abbiamo parlato, questo spazio meraviglioso che dovete visitare se venite al Lido. Noi ci troviamo più avanti nel
buon
corso del festival e spero anche il prossimo anno, insomma, ormai siamo qua da sempre. Grazie
a voi. Fred
Film Radio, The Festival Inside, dalla 78esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.
Fred Film Radio.
Continuiamo il nostro appuntamento dalla Mostra del Cinema di Venezia. Oggi siamo nell'altro studio, di solito siamo al terzo piano, adesso siamo al piano terra, anche in un altro spazio dove siamo visibili, in una specie di acquario, la gente passa e ci può vedere, però Angela... Non te ne curi degli ospiti, dei passanti, che prima guardavano, sì, secondo me guardavano, è passata una signora che guardava così con attenzione questa acconciatura e si chiedeva
ma chi sarà questa, con questi ricci,
capelli,
no?
Così belli, ma dove andrà agli Women in Cinema Awards. Allora parliamo della giornata di oggi, dei film in concorso, sono due. Uno è un film ucraino di Valentin Vasianovich, si chiama Reflection in inglese, e l'altro è invece
l'italianissimo. Beh, allora, Reflection racconta una guerra dietro l'angolo, quella tra l'Ucraina e la Russia. Lo fa con un passo molto particolare, perché il film si chiama Reflection non solo perché è diviso in due parti, una rispecchia l'altra, ma anche perché la vita dei protagonisti è anch'essa divisa in due, e oltretutto il reflection è anche riflessione, nel senso di ripensare al passato e quello che si è visto. Si parla di orrore della guerra, è un film disturbante, bisogna andare preparati perché il regista poco risparmia degli orrori, e quindi insomma è davvero una potente riflessione su quello che non dovremmo mai vedere, che invece dobbiamo vedere.
Invece l'altro film in concorso è The King of Laughter, in inglese, qui rido io, di Mario Martone, che parla di un grandissimo... non ho capito perché vi fate questi...
Mi sta facendo un segnale per dirmi che la collana, che è così
voluminosa,
stride con col microfono, e quindi dovevo togliermi quantomeno il passi l'accredito.
Qui rido io?
Ridiamo tutti, ridiamo tutti. Bene, film italiano, Mario Martone,
abitué del festival,
si parla di una figura chiave del teatro napoletano.
Un padre d'arte, si può dire.
Sì, è certo, un padre nobile del cinema, della cultura, ma adesso con un voto di memoria non ricordo. Scarpetta.
Padre di Peppino Edoardo De Filippo.
Padre naturale di Peppino e Edoardo e Titina, perché Titina, ufficialmente, come il film racconta, lui aveva una sua famiglia con degli eredi, e poi ne aveva tante in realtà, perché insomma era un po' birichino, appassionatamente, quando si parla di famiglie allargate,
che avesse comunque un rapporto un po' conflittuale con i figli, che non hanno mai voluto parlarne. Però non hanno mai detto che, insomma, hanno sempre parlato della sua arte, ma non, diciamo, non hanno voluto entrare, leggevo nei particolari.
Peppino ha raccontato che insomma era anche un padre maltrattante, ecco, quindi insomma diciamo che non ne ha fatto un bel ritratto. E del resto il film di Martone, anche se è poi incentrato su altro, cioè su un momento in cui il teatro popolare lascia spazio, o comincia a contrapporsi a un teatro più, come dire, più di parola, più riflessivo, più d'autore, ammesso che ci possa essere una divisione. E di quello parla il film, oltre a essere, secondo me, anche un elogio funebre verso un mondo che non c'è più. Però la famiglia Scarpetta c'è tutta, e lui con i suoi conflitti, appunto, sta famiglia allargata in cui tutte, la moglie e tutte le amanti sono costrette a vivere insieme, e lì nascono figli a profusione, e tutti fanno finta di non sapere chi sia il padre, insomma, da questo punto di vista è abbastanza inquietante.
Sì.
Beh sì, perché non c'è un'accettazione, no? C'è un'imposizione da parte di quest'uomo, quindi ti rendi conto che insomma che queste donne non vivevano proprio benissimo il ruolo di seconde donne.
Adesso mi incuriosisci, lo vorrei andare a vedere questa sera.
E non puoi invece.
E non posso perché invece devo partecipare a un evento ben più importante. Invece i film fuori concorso sono anche due. Uno è Old Henry di Pozzi Ponciroli, che è western.
È un western.
Non è strano che si giri un western adesso.
Ancora. Vedi, anche Jane Campion alla fine ha girato un western. Questo invece è proprio un western classico su un mito americano per eccellenza, ma non posso dire di chi si tratta perché il film è tutto costruito intorno al personaggio a Old Henry, che poi si scoprirà chi c'è dietro questo il vecchio Henry, chi è. E un western rarefatto, ma che si segue veramente con grande piacere. Insomma, l'ho trovato divertente e mi è sembrato di capire che dalle prime proiezioni le reazioni siano state positive.
Sì. Che poi è il primo lungometraggio di un regista che si è dedicato moltissimo ai video musicali nella prima parte della sua carriera.
Però non ha il passo del regista di video, capito? No. Perché di solito quando arrivano al cinema sono sempre un po' scatenati. No. Questa è proprio una scelta completamente opposta.
E l'altro film fuori concorso è Life of Crime 1984-2020 di John Alpert.
Sì, John Alpert è un grandissimo documentarista straordinario. Ci aveva regalato quell'affresco su Cuba, ti ricordi, meraviglioso. Per 30 anni aveva seguito le vicende di alcune famiglie povere, ma umanamente ricchissime, di cubani. Questo è il ritratto altrettanto toccante di un gruppo di dropout, cioè sono proprio, come dire, i margini della società americana, dediti praticamente tutti alla droga, sono vite in disfacimento, ti sembra di non poterti affezionare perché veramente sono respingenti, no? Perché voglio dire, quando tu entri nel tunnel della droga le relazioni umane si perdono, e invece alla fine finisci per essere emotivamente coinvolte da queste vite distrutte. Quasi 30 anni anche qui di materiale.
Leggevo che John Alpert ha vinto ben 16 Emmy Award, ha avuto due nomination agli Oscar, sì. Insomma, ha fondato una community television center di grande successo.
Beh, lui è considerato uno dei più grandi documentaristi e anche, se si può dire, uomo di archivio, perché lui raccoglie moltissimo materiale, insomma, fa davvero un lavoro anche di ricerca molto sui personaggi ai margini, ecco, questa è la sua... esprime così la sua creatività e sensibilità.
Bene, stavamo parlando di Life of Crime 1984-2020 perché quello è l'intervallo di tempo in cui vengono seguiti questi personaggi
proprio,
in questa sorta
di perdersi sì, di fronte agli occhi.
In questo è stato definito un reality poliziesco. Ci fermiamo ancora un istante, ascoltiamo una canzone e si ritorna fra poco per parlare invece degli altri film nelle sezioni indipendenti alla Mostra del Cinema di Venezia, oggi 7 settembre 2021. Fred. 78esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, siamo insieme Federico ed Angela per il consueto appuntamento quotidiano per raccontarvi un po' quello che succede a questa Mostra del Cinema. E ieri sei andata in sala? No, avevi un sacco di appuntamenti da fare. Io ho visto invece il film di Lorenzo Vigas, La Caja, in proiezione ufficiale. A me è piaciuto molto, so che la critica è un po'...
Sì, è stata un po' più tiepida, se diamo retta qua alle guerre stellari di Chuck, cioè le stellette dei critici. Non è che se sia comportato malissimo, insomma un 2.9 che non è male. Ci sono film che hanno avuto stellette sicuramente minori, però siamo sempre qua, insomma, diciamo che la media è alta, dai.
A me è piaciuto molto, ricordiamo che Lorenzo Vigas aveva vinto il Leone d'Oro credo nel 2016,
sì, con Destaglia.
Che credo un po' il tema è sempre quello della paternità, no? trovato
paternità
molto toccante.
Perduta, paternità
ritrovata. Rifiutata,
insomma, un bel tema.
Ragazzino
forte.
Molto, molto bravo. C'erano i due attori protagonisti in sala e il pubblico ha reagito bene.
Sì, ecco, sai che quest'anno è difficile veramente prevedere anche il premio Mastroianni. Perché gli altri
perché
anni, no, l'altro anno ad esempio c'era quel meraviglioso film iraniano, l'avevi visto? Quello con dei ragazzini che sono costretti a rubare a Teheran,
no,
e che si mettono a caccia di un tesoro. Vabbè, era una sorta di favola che in realtà raccontava il paese in maniera molto dura. E il protagonista era fantastico, un dodicenne meraviglioso, e abbiamo subito detto: questo è il premio Mastroianni. Infatti ha vinto il premio Mastroianni, era inequivocabile.
Quest'anno ci sono tantissimi giovani attori molto bravi, no?
Allora, il protagonista di La Caja è molto molto bravo. La protagonista dell'Evenement è praticamente un esordiente, è anche lei incredibile.
Il protagonista di Sorrentino, Martone,
di Sorrentino. Il protagonista, non so se vogliamo considerarlo giovane attore delle Illusioni Perdute,
no.
Comunque lui aveva fatto un altro film.
Non è un esordiente, aveva fatto il film di Ozon, no?
Sì, però è comunque una di questi giovanissimi che ogni tanto insomma, come dire, emergono nel cinema francese, dove sono tutti bravi, dove li trovano, non si
anche
sa.
Anche i due ragazzini del film della Settimana della Critica, di quello nella realtà così distopica di Taranto.
Anche quelli sono bravissimi, però loro non rientrano.
No,
è solo il concorso. Però capisci, è un po' difficile, come l'altro giorno dicevamo, chi prenderà il premio femminile? Sono tantissime le donne che c'è, e anche però quello maschile non è così scontato, perché io, allora, come sapete, non ho visto il film della Campion, però mi dicono che Cumberbatch sia meraviglioso nel film.
Poi sempre straordinario.
Sì, Oscar Isaac, che cosa gli vogliamo dire?
Capito? È solo uno in concorso, Oscar
uno,
Isaac.
Ce n'è uno in concorso.
Cioè quello di Shredder.
Esatto, quindi insomma, quest'anno come film
non possiamo prevedere
nulla.
Vabbè.
Lo so, secondo me la giuria si starà tagliando già le vene.
Chissà se vanno d'accordo, non sappiamo niente.
Non sappiamo nulla. Lo chiediamo oggi alla nostra premiata Virginie Fira.
È una buona idea.
E sicuramente ce lo dirà.
So che ieri una nostra amica è andata a pranzo con il presidente della giuria, mi ha detto che è molto simpatico, è molto divertente.
Ma ci credo, sono convinta.
E la moglie è molto timida, invece, anche questo so. Pensa, che notizie importanti che vi diamo. Parliamo delle sezioni indipendenti, autonome e indipendenti della mostra del cinema di Venezia, ovvero Settimana Internazionale della Critica e Giornate degli Autori. Il film della Settimana della Critica si chiama
Eles Transportan a Morte.
A Morte, dei Carry Death.
Che sarebbe appunto essi, loro trasportano la morte. E allora, anche qua film un po' diviso in due. Si parla di un viaggio verso il nuovo mondo, appunto dal vecchio mondo al nuovo mondo. Detto così può sembrare, come dire, quasi lineare, e invece il film è il classico esempio di quel cinema di ricerca e anche sperimentale che sta tanto a cuore alla Settimana della Critica, che in questi anni è diventato un po' la bandiera, il segno distintivo della SIC. È un film che vuole degli spettatori attenti, immagini incredibili, è un film proprio costruito sulle immagini, molto meno sulla storia, che è forse più allusa che veramente raccontata, ma qua vale veramente il fatto che devi farti rapire da un certo tipo di cinema, non puoi. Ecco, insomma, o lo ami, è un po' come il discorso che abbiamo fatto più volte a proposito del Buco o anche di Atlantide. Insomma, esiste anche un cinema per gli occhi, e che è cinema al grado zero, ecco, questo è, e quindi...
Se cerchi magari la storia rimani un po' deluso.
Rimani deluso, sì. Oppure no, non è detto, insomma, però ecco. Invece di Storiona è Deserto Particolare.
Che peraltro è stato con noi il regista pochi minuti fa, prima che entrassimo noi c'era lui, Ali Muritiba, Deserto Particular, che è un film brasiliano di cui si parla molto bene.
Ma sì, è giusto parlarne molto bene, secondo me è uno dei pretendenti al premio della giornata degli autori. È un melodramma girato in un Brasile fortemente segnato dalla presenza di Bolsonaro. Uno dei due protagonisti è infatti un ex poliziotto, un po' troppo, no, non è un ex, è stato sospeso per un certo periodo perché è un po' troppo violento. È un solitario, come spesso succede a questi individui, insomma, che si lasciano un po' troppo prendere dall'atmosfera del lavoro che fanno, in questo caso terribile, e intrattiene una relazione virtuale con Sara. A un certo punto Sara non risponde più, lui la va a cercare in tutt'altra parte del Brasile, cioè un Brasile rurale, un Brasile di paesetti, e per scoprire che Sara in realtà non è Sara ma è un uomo, e quindi deve chiarire con se stesso che cosa fare di fronte a un qualcosa di straordinario che gli è capitato e del quale ha paura ma allo stesso tempo si sente attratto. Queer Lion
secondo te? Possibile.
Io insomma,
mi sentirei
il mio Queer Lion del cuore, sì.
Okay.
Sì.
Mentre l'altro film della giornata degli autori si chiama Anatomia, è un film polacco di Ola Jankowska.
Ma anche questa non una storia particolarmente allegra, si parla di Alzheimer, di una figlia che torna dal padre dopo parecchio tempo, e padre vive ormai in un passato, come spesso succede ai malati di Alzheimer, è convinto che lei sia ancora una bambina, e per lei è un bagno di ricordi, insomma, deve fare i conti con se stessa. Tema classico, raccontato anche in maniera classica, insomma, film che è decisamente toccante, e insomma, sono tre film importanti, tutti e tre.
Mi dicono che abbiamo parlato prima del film brasiliano. A proposito di Brasile, mi dicono che c'è in giro Rodrigo Santoro.
Ma l'hanno detto anche a me. E io
siamo curiosi di vedere, perché è un po' di anni che non si vede. Però è uno
beh, no, lui ha continuato a lavorare anche al cinema in Brasile, in
sì,
alcune
però,
serie
a
americane.
Il nazionale era un po' meno
sì,
presente.
Questo è un po' un
dopo
ritorno
invece
di grande
popolarità.
Sì. Grande popolarità, adesso torna con questo film decisamente impegnato, molto politico, perché si parla di sfruttamento sul lavoro e lui insomma è il cattivo della situazione. Io lo vorrei vedere, perché sono anni, saranno 10 anni che non lo incontro di persona. Ecco, fatemelo dire.
Il tema dello sfruttamento sul lavoro ritorna in molti film quest'anno, no? Anche nel film di La Caja di Vigas, per esempio.
Sì. Beh, insomma, il fenomeno dei desaparecidos, noi pensiamo che in Messico sia legato solamente alla droga, al fatto che no, se ti metti contro i cartelli rischi la vita, le donne perché vengono rapite, purtroppo violentate, uccise, insomma, e invece c'è tutto uno sfruttamento e una sparizione di corpi che riguarda anche lo sfruttamento sul lavoro, perché vengono talmente vessati che poi a un certo punto ci sono persone o che muoiono veramente sul luogo del lavoro, o che se minimamente ti ribelli anche lì alla fine. Quindi è una denuncia fortissima di uno stato di cose terribile.
Che ritorna appunto più volte, no? Ieri con Gaia si parlava del fatto che alla fine di una programmazione ci si rende conto che poi ci sono dei fil rouge che sì, ai quali uno non aveva pensato, poi
diciamo, che ci si sono intersecano poi tra le varie sezioni,
sì,
anche quello, poi la bellezza, no? Tante donne ovunque quest'anno. Insomma, ci sono dei temi importanti.
Direi che dobbiamo chiudere qui il nostro appuntamento di oggi.
Che tristezza.
Però Angela è presa da un evento importante, anzi tutti noi anche, perché seguiremo con entusiasmo gli Women in Cinema Awards. Oggi c'è anche la premiazione dei Final Cut in Venice, la sezione del Venice Production Bridge che premia, aiuta diciamo a completare dei progetti, alcuni progetti in una rosa di 6 che arrivano dai paesi medio orientali, quindi alle 17 vado a quella premiazione lì.
Alle 18
che dura rigorosamente 50 minuti, perché alle 18,
alle 18 c'è schizzo
dalle donne.
Brava, ci aspettiamo. Ma certo che sì.
E in bocca al lupo per tutto. Ma ci porterai qualcuno dei
guarda premiati, io spero di riuscire a portare qualcuno, almeno Nadia Derranova.
Poi mi dicono anche essere molto simpatica.
Simpaticissima.
Me lo dice la mia amica Ornella dell'Italian Bookshop.
No, ma non so se la segui su Instagram. No. Allora, adesso ogni giorno fa posta delle foto di lei con il vestito della giornata. E una serissima come lei, perché scrive delle cose molto serie, Nadia Derranova, cioè fa delle bellissime riflessioni. E ecco, questa cosa qua l'ho trovata proprio bella, perché come dire, poi siamo tutte un po' anche questo, no?
A proposito di scrittrici, ho conosciuto casualmente, la conoscevo già ma non sapevo che era lei, Chiara Valerio.
So che hai fatto un incontro importante nel mondo letterario.
Molto simpatica.
Ma quando siamo vicini
alla
letteratura,
cultura,
cinema.
Siamo di
poi no, ovviamente, questo per carità, insomma, non volevo metterlo in dubbio.
Invece la nostra amica Tagliaferri dobbiamo, a proposito
sì,
di...
Sì, ho provato a coinvolgerla, ma ho capito che invece aveva un sacco di cose da fare. No, facciamo un po' di, come dire, pubblicità anche a lei, perché il 7, quindi oggi, esce il nuovo libro che ha scritto insieme alla Murgia, la seconda parte, e quindi era presissima tra interviste, si deve preparare qua.
Poi
insomma,
conduce
la sera,
Q&A
del
red carpet di Orizzonti Extra al Palabinnale.
Non lo so, ho detto ma poi però se mi libero vi chiamo. Vabbè, noi adesso puntiamo a Nadia Derranova.
Infatti, grazie ancora per essere stati con noi, restate su Fred continua ad informarvi su quello che succede alla Mostra del Cinema di Venezia, soprattutto in italiano e in inglese, ma anche in altre lingue. Oggi abbiamo iniziato anche le interviste dei 27 di 27 Volte Cinema, i giovani critici che il Parlamento Europeo porta a Venezia. È arrivata la nostra Francesca Raffina, ha intervistati 5 su 27, c'è ancora un po' da fare, però tutti vengono intervistati in inglese e anche nella loro lingua, quindi copriamo 27 lingue, sempre di più.
Evviva!
Evviva! Ma il programma più bello, diciamolo, qual è?
Questo.
Quello
in Italia. Certo, mi sembra evidente.
Grazie ancora, restate su Fred, noi ritorniamo domani, non sappiamo bene, sappiamo che ora domani? Chiediamo alla nostra Martina, che è la nostra
di ricordare il pomeriggio.
Producer. Ricorda bene.
Alle 16
domani, grazie.
Dal Radio Call.
Da Radio Call, quindi dall'altro studio. Martina Tonarelli, che è la nostra producer meravigliosa, ha dovuto andare via un paio di giorni, eravamo persi, anche se da lontano insomma riusciva a coordinarci. Grazie a Giacomo Colussi e a Nicola Biatti che si sono occupati della parte tecnica. Noi ritorniamo domani, basta, non dico più niente. Ciao Angela, grazie.
Ciao.
Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.